Claro, não.
A tutti, buon pomeriggio da Andino Anduca. Ciao Anduca.
Ciao a tutti, Andersen, e benvenuti a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte. Una puntata veramente pregna di argomenti, questa.
E di spiritualità.
Di Bushido, direi quasi.
Esatto, il Bushido della moto. Dunque, prima di cominciare ad entrare nel vivo della trasmissione, la mia annotazione settimanale sul magico mondo dei monopattini elettrici. Purtroppo registriamo, e lo dico senza ironia, la prima vittima a causa di un incidente dove è coinvolto un monopattino. Non mi stancherò, e con me Anduca immagino mai, di dire che il monopattino, così per come è concepito, è di una pericolosità assoluta. Monopattino nasce per essere un gioco per i bambini, con delle rotelline per andare in giro in cortile spingendolo con la forza motrice delle gambe. Non nasce per essere un veicolo spinto da un motore. Ha ruote piccolissime, è assolutamente instabile, non si capisce come mai sia scoppiata questa moda. Io capisco le biciclette elettriche, posso capire qualsiasi cosa, ma il monopattino, perdonatemi, ma non ci arrivo proprio a capirlo. Ultimissima cosa, apprendiamo dai giornali online e mica online che a Roma è già caos monopattini. Con la tradizionale spregiudicatezza dei nostri amici e fratelli romani alla guida.
Sono abbastanza sicura che i nostri fratelli romani di sicuro non guidano quegli aggeggi.
No, sicuramente no, però so come guidano. Mi viene in mente il nostro... il nostro Andin, che ha una guida un po' la Mark Wallen, visto che
sono voci false e tendenziose.
Vabbè, comunque insomma ci siamo levati dalle balle anche i monopattini elettrici, mi raccomando continuate a non comprarli e a detestarli.
Tra l'altro un piccolo appunto, fino a settimana scorsa, anzi no, fino a qualche giorno fa, i monopattini semplicemente li consideravo una cosa da sfigati. Adesso mi stanno incominciando a stare veramente sui coglioni, perché chi magari è amico mio su Facebook l'ha visto, l'altro giorno sono andato in centro, in Piazza Duomo per la precisione, e tra Piazza Duomo e cos'è, Via Orefici, mi sembra ci sono dei parcheggi per le moto, e c'era un bel sidecar, un bel monopattino di merda che era parcheggiato in uno di quegli spazi riservati alle moto. Ora, io non l'ho preso e non l'ho gettato ovunque solo perché era uno di quelli a noleggio, quindi non avrei punito il responsabile. Però stanno veramente incominciando a esagerare.
Sì, anche perché se tu vai sulla mitica nuova pista ciclabile che stiamo maledicendo ogni giorno che i D mandano in terra, praticamente tutti i posti moto sono occupati da sto monopattino sharing eccetera. Vabbè, però
tra l'altro tornando a casa ho fatto corso Buenos Aires e poco prima dell'incrocio con Piazzale Loreto ero lì nel traffico, così ero in moto logicamente, e come succede a Milano quando sei imbottigliato in traffico superi anche a destra. Io ho superato a destra una colonna di macchine che però solo dopo mi sono reso conto che era la fila di macchine parcheggiate e io ero con la moto sulla pista ciclabile.
Ottimo, ti confonde, è una cosa pazzesca. Vabbè, insomma, non perdiamo altro tempo perché la trasmissione è pregna insomma di argomenti da trattare, quindi non vorrei sprecare altro tempo con questi temi anche se importanti. Allora, oggi noi ci spingiamo nel lontanissimo Oriente per parlare appunto della cultura motociclistica del Far East, come lo chiamano.
Non potevamo esimerci dopo le grandi scuole motociclistiche europee. Altre due la fanno da padrone, sono quella giapponese con le grandi case motociclistiche che tutti conosciamo, ma anche con dei piccoli costruttori e tantissimi appassionati, e poi l'altra che è quella americana, che vabbè è quasi praticamente monomarca, ma che comunque tratteremo, perché no?
Sì, assolutamente, insomma il motociclismo americano sarà al centro di una delle prossime trasmissioni, non la prossima perché abbiamo in serbo una bella sorpresa, più di vita motociclistica vissuta che di racconto insomma della cultura motociclistica, però insomma. Vabbè, comunque dicevo, parleremo del Far East rispetto al motociclismo. Il primo, diciamo, il commento tecnico al quale ormai vi siete affezionati da parte del nostro Anduca è riservato alla interessantissima scuola motociclistica cinese. Quindi non perdo tempo, ti passo subito la parola per il commento sul motociclismo cinese. Benissimo, non avevo dubbi che sarebbe stato un commento altamente specializzato ed interessante, per il quale ti ringrazio, caro Anduca.
Ma non c'è di che, sono sempre disposto a trattare questi temi interessanti che settimanalmente mi proponi.
Beh, l'approfondimento diciamo dovrebbe essere in coda alla trasmissione, ma è sempre così interessante che abbiamo deciso di metterlo in punta. Bene, adesso prima di passare al motociclismo e al motorismo in generale, a quant'altro ci potrà venire in mente durante questa chiacchiera al bar, come amiamo definirla, direi che possiamo lanciare la prima canzone, e qui sempre per il piacere del nostro Anduca andiamo negli anni 80, il post punk, la prima wave, musica che...
Però sei ancora tolto sto vizio?
No, sai che io sono abbastanza pervicace. E quindi ci ascoltiamo la regina del post punk italiano, la Donatella Rettore con Karakiri. Ascoltate il testo, perché al di là della musica, insomma, del mood anni 80, è un testo particolarmente indovinato e sono sicuro che alla nostra audience potrà far piacere. Rientriamo in trasmissione, era Donatella Rettore con Karakiri e iniziamo a entrare nel vivo della programmazione. Dunque, parleremo ovviamente, parlando di Estremo Oriente, della scuola motociclistica giapponese, la scuola motociclistica del Sollevante, che vede principalmente, poi magari dopo parleremo anche dei pilotoni che ha partorito quella scuola, però vede principalmente quattro case motociclistiche che sono major a livello mondiale, e sono ovviamente la Honda, che è la numero uno, primo produttore di moto nel mondo dagli anni 70 ad oggi imbattuto, un mostro enorme di produttore di moto, e non solo. E poi abbiamo la acerrima rivale di sempre, che è la Yamaha, e le altre due sorelle, chiamiamole così, Suzuki e Kawasaki. Tutte e quattro, prima di passarti la parola, volevo specificare che sono delle mega multinazionali, che sono per lo più famose per la produzione di moto, ma in tutti i casi sono produttori anche di molto altro. Nello specifico, vabbè, Honda fa anche automobili, si occupa di robotica, Yamaha nasce tra l'altro come produttore di strumenti musicali, ma fa anche altre diverse cose, Suzuki, Kawasaki fanno motori per motori industriali, motori per la motonautica e tante altre cose, delle quali ovviamente questa sera, non solo per ragioni di spazio ma anche perché ce ne frega una cippa, non parleremo. L'ultimissima cosa, il Giappone, ma questo poi lo vedremo più avanti, non ha solo queste quattro case motociclistiche, esiste anche la Moriwaki, che è un accreditato come costruttore, in realtà è un costruttore di telai, e ha schierato anche delle moto per le competizioni, ha un link fortissimo con la Honda, tant'è vero che la squadra Moriwaki per le gare schierava di fatto delle motociclette della Honda. E poi abbiamo la Rikuo, ma la Rikuo è una casa che era attiva negli anni 30, nel periodo bellico. A questa riserverei appunto un commento più particolare dopo che avremo affrontato le quattro sorelle.
Bene. Sì, come giustamente accennavi te, le quattro sorelle giapponesi, le quattro case costruttrici, hanno in comune appunto questa cosa di essere delle multinazionali che producono praticamente a 360 gradi quasi qualsiasi cosa. Basti passare che tra le varie cose che tu hai nominato, Kawasaki, il nome completo è Kawasaki Heavy Industries, e produce anche sottomarini.
Una cosetta.
Detto questo, hanno un'altra cosa in comune, che in realtà ce l'hanno Honda, Suzuki e Yamaha, ossia che è di costruire moto chiamiamole facili, moto che sono sì prestazionali, ma che comunque mettono più o meno sempre a loro agio al pilota. Kawasaki invece ha questa mania di costruire moto che tentano di uccidere il pilota. È una categoria.
Se vogliamo fare prenderla da lontano, abbiamo già parlato tanto degli anni 70 occupandoci delle scuole motociclistiche europee. Tu mi insegni che la Kawasaki negli anni 70, quando c'è l'invasione dei giapponesi in Europa, motociclisticamente parlando, arrivano questi bombardoni a quattro cilindri. Prima la Kawasaki si inventa la Mach 3, che è un 500 due tempi, che ha un motore atomico,
che dire poco, però
è una roba violenta, se non altro che il telaio è ancora quello dell'epoca, nel senso una culla, tubi, insomma, sistemi frenanti sono quelle che sono, e infatti si merita il nome di bara volante o qualcosa del genere. Dopodiché arriverà con la Z900, era 4-5.
La prima Z900, sì, anche quella era una moto bella tosta.
Ecco, che è universalmente accreditata e conosciuta come forse la prima moto, diciamo, la progenitrice delle super sportive moderne. Poi dopo si accodano tutti gli altri, ma Kawasaki, come appunto dicevi tu prima, è quella che fa moto per chi in moto ci sa andare e gli piace anche tanto il rischio, ed è quella che lancia sempre l'amo e poi le altre rincorrono. Honda in questo caso è diametralmente opposta, perché si colloca come casa produttrice più conservatrice, più tranquillizzante, fa sempre dei prodotti anche ad altissime prestazioni, però se tu ti siedi su un CBR, ti siedi su un CB, ti siedi su una moto da cross, cioè capisci che sei su una Honda, perché magicamente dal chopper a qualsiasi altra cosa, al Goldwing, la Honda, tu ti ci siedi sopra e sei sempre seduto sulla stessa moto. Cioè sono dei geni,
perché sì, non è una triangolazione di sella, pedane, manubrio particolarmente studiata. Tra l'altro, sempre per la questione, la nomea di moto che tende a ucciderti, di Yamaha e di Kawasaki ha attualmente in produzione, penso, l'unica moto turbo nel panorama motociclistico mondiale, che è la Kawasaki H2, che cioè sia la versione stradale, che mi sembra che faccia sui 200 cavalli comodi, e che la versione quella più racing, che non so esattamente quanti ne faccia, ma penso intorno ai 300.
Sì, penso che non tocchino neanche terra le gomme quando arrivi a velocità, insomma, va come una moto da gran.
E poi avevo letto tempo fa un'intervista, sempre parlando del periodo anni 70, di un meccanico Kawasaki di Roma, attivo negli anni 70, che lui raccontava che di Kawasaki Mach 3 ne è andato a recuperare un disastro piantate nelle macchine. Perché cosa succedeva tipicamente? Succedeva che, vabbè, era la prima moto veramente potente, la comprava un po' chiunque. Quelli che non erano particolarmente esperti cosa facevano? La tiravano fuori il garage, l'accendevano con l'aria tirata e partivano a motore freddo. Salendo la rampa del garage, la moto col motore freddo e l'aria tirata si ingolfava. Quindi strattonava, loro chiudevano l'aria, la moto partiva a razzo, saltava oltre la rampa e si piantava nelle macchine di fronte.
Ecco, un bel esempio di cosa non fare con le moto, soprattutto quando non sei capace di usare. No, ma comunque io penso che quella sia stata una moto che ha messo in difficoltà parecchia gente. Se non ricordo male, questa è una Z900 che comunque era un altro bel barone volante. Avevo letto una volta, anni fa, un libricino che parlava delle batterie attive negli anni 70, batterie tipicamente di rapinatori, e c'era il racconto di questa ragazza, che era una delle poche donne che facevano attivamente parte di una di queste bande, di queste batterie, come le si chiamavano. E questa qua era famosa, se non sbaglio, a Roma, perché era l'unica che sapeva guidare Kawasaki, che era comunque vista come una moto da manico vero, e questa faceva le rapine, poi scappava in Kawasaki. Un aneddoto così, dovrei andare a recuperarlo, diciamo, perché
che Kawasaki in quegli anni forse pagava più di tutti gli altri un po' l'ingenuità progettuale ciclistica che avevano i giapponesi. Sempre tornando al discorso della Mach 3, la prima serie avevano fatto l'errore di posizionare il motore un po' troppo indietro nel telaio, e questo portava la moto a impennare sempre, comunque, in qualsiasi situazione,
anche da ferma spinta. Ecco, sì, diciamo che in generale con gli anni 70, ma a partire già dalla fine degli anni 60, i giapponesi, più o meno tutti, nascono nell'immediato dopoguerra. Immediato dopoguerra vuol dire che questi qua nel 46 e nel 47, quando altre nazioni, sia fra i vincitori che fra i vinti, iniziavano, diciamo, a ricostruire con grande fatica, questi già montavano dei motori ausiliari sulle biciclette. Sono partiti quasi tutti così. Soichiro Honda, uno dei, forse leggermente più tardi rispetto a Kawasaki, Yamaha e Suzuki, però diciamo sono in quel decennio ancora degli anni 40, primi anni 50, che ha l'avvento, al suo avvento, la produzione motociclistica giapponese, prima con moto leggere ovviamente di piccola cubatura, generalmente monocilindrici e a due tempi, poi via via che sviluppano iniziano a produrre anche motori quattro tempi, poi dopo arrivano con i plurifrazionati anche a quattro cilindri, arrivano in Europa e, come abbiamo già avuto modo di vedere nelle puntate scorse, spaccano, perché i tradizionalisti europei, a parte forse gli italiani che, come abbiamo visto, avevano un po' più di inventiva, però rimangono fermi nelle loro convinzioni, tedeschi, inglesi, in parte anche gli italiani. I giapponesi arrivano e sbaragliano la concorrenza. I giapponesi che cosa fanno? Sin dal primo giorno della loro esistenza industriale, per così dire, se i cinesi, o prima quando c'era Taiwan, che era tutto made in Taiwan, sono degli imitatori più nella forma che nella sostanza, il giapponese prende l'originale, lo ribalta e lo fa migliore, direi perfetto, perché come sappiamo l'affidabilità delle moto giapponesi è assoluta, indiscutibile e incontestabile. Poi potete venirci a dire che non hanno anima, che poi non è vero, secondo me, poi magari vi spiego anche perché, che non hanno anima, che sono impersonali, che sono moto da cartone animato, quel cavolo che volete, però sicuramente non si romperanno mai.
Allora, circa l'industria motociclistica giapponese c'è da dire due cose. La prima è che, come dicevamo nella puntata, quella relativa alla scuola motociclistica italiana, Italia e Giappone hanno molto in comune motociclisticamente parlando, perché tralasciando direi l'anteguerra, perché in Italia si stavano già sviluppando qualche embrione di casa motociclistica, e mentre il Giappone no, per motivi suoi storici era una nazione più chiusa. Entrambe le nazioni dopo la fine della guerra ne escono distrutte, il Giappone un pochino di più, dato che quei simpatici degli americani gli hanno tirato due atomiche,
le due suppostine, così, tanto per gradire,
esatto. E entrambe le popolazioni hanno bisogno di un mezzo economico sia da gestire che da comprare per muoversi, e così nascono le case motociclistiche, molto semplicemente. La differenza grande è che in Italia, come dicevamo, se ne aprono un miliardo, mentre in Giappone si concentrano nelle quattro grandi sorelle più altre poche case. La seconda questione invece è di tipo culturale. In Oriente copiare non è visto negativamente come da noi. In Giappone, se tu, ma anche in Cina questo, se tu riesci a fare la copia perfetta di un oggetto, sei un bravissimo artigiano. Da noi invece vieni visto come un copione.
Sì, è la parola stessa artigiano, cioè un artigiano è uno che con le sue mani riproduce dei pezzi di qualsiasi tipo che abbiano un utilizzo, mentre ci si confonde tante volte con artista. L'artista è quello che fa il pezzo unico, infatti i nostri motoristi, insomma i nostri telaisti, quello che è, spesso sono accomunati con l'artista, un Tamburini, i grossi designer, Pininfarina, tutti i designer che hanno fatto dei capolavori a livello stilistico sono accomunati non tanto ad artigiani quanto agli artisti. Questa è la differenza sostanziale. Comunque è una cosa interessante e giustissima quella che tu hai detto. Aggiungo, sì, io ribadisco la differenza coi cinesi rispetto ai giapponesi. I cinesi hanno una strada più lunga ad arrivare alla perfezione o all'affidabilità, quantomeno. lo vediamo con i telefonini all'inizio erano delle mezze ciofeche, loro producevano per le multinazionali americane piuttosto che e poi dopo piano piano copia di qua copia di là ci sono arrivati a step. I giapponesi fanno un'altra cosa, i giapponesi per esempio prendono, si fanno prestare la Mondial, casa italiana storica plurivincitrice nelle competizioni eccetera eccetera, prendono la Mondial, la copiano, la migliorano, la rendono più affidabile e la rendono vincente.
Ma guarda, anche lì motoristicamente parlando parliamo di due filosofie diverse, perché la filosofia giapponese è il mezzo non si deve rompere, quindi viene fatto con materiali di pregio, con metodologie particolari eccetera eccetera. Però la filosofia invece quella cinese, diciamo, è un attimo un po' più rurale tra virgolette, che poi è comune anche a quella indiana e forse anche a quella russa, è che se il mezzo si rompe va bene, però deve essere molto economico e molto facile ripararlo, cioè devi poterlo fare a bordo strada con un martello e uno scalpello.
Sì No, ma infatti io non è che stia mettendo sotto gamba, nonostante delle moto cinesi ancora non ce ne freghi molto, però io sono convinto che tra qualche anno faranno comunque paura.
Assolutamente sì, cresceranno come i giapponesi a mio parere.
Esatto, tanto quanto i giapponesi dagli anni 70 in poi, eccetera. Giapponesi che però dopo arrivano e portano anche innovazione, perché non è che hanno sempre solo copiato. Mi vengono in mente i dischi sul freno, il monoammortizzatore, un po' di cose insomma che hanno cambiato il modo di andare in moto e il modo di costruire moto.
Forse i giapponesi sono sì innovatori, ma più che nell'ideare la moto, nell'ideare un motore particolarmente innovativo, particolarmente diverso, sono innovatori e grandi rivoluzionari nelle metodologie costruttive dei motori. Parlo essenzialmente della catena di montaggio, perché queste loro metodologie che applicano scientificamente e con la costanza che solo un giapponese può avere, hanno permesso di produrre in grande serie, parlo banalmente degli anni 70, i motori 4 cilindri. Non è che prima non ci fossero, ma erano pezzi fatti a mano in pochissimi esemplari, oppure hanno introdotto su larga scala la distribuzione a 4 valvole per cilindro, oppure hanno introdotto la trasmissione a cardano in maniera anche questa su larga scala e quasi esente da manutenzione. E questa è la loro grande forza, secondo me.
Sì, dunque siamo giunti al momento musicale e adesso la proposta scelta da Anduca è una proposta di alto rango, forse le ricorderete in Kill Bill, e sono le 5, 6, 7, 8 con I'm Blue. I'm not afraid to be the one to do it. eccoci, erano le 5, 6, 7, 8 con I'm Blue, è un gruppo giapponese formato esclusivamente da ragazze, perché a noi piace anche dare il giusto spazio alle femmine, così nessuno ci può criticare.
Per chi fosse curioso vi diciamo subito che sono il gruppo che suona in Kill Bill quando Uma Thurman va nel ristorante alla ricerca, non mi ricordo come si chiamavano, dei matti da ammazzare,
sì, e li spacca tutti, li taglia tutti, anzi,
esatto,
per la precisione. Scusate. Dunque, adesso che abbiamo fatto un po', diciamo così, una panoramica sull'industria giapponese motociclistica, partendo appunto dai primi tempi nell'immediato dopoguerra, però dovete sapere che in realtà l'industria motociclistica giapponese nasce ben prima, ovvero nasce nel decennio degli anni 30. Addirittura nel 1923, dal 1923 per la precisione, un'azienda che si chiama Sankyo Company importa, ha la licenza per importare le Harley Davidson dalla casa di Milwaukee, e importa la Flathead, che è il modello dell'epoca di Harley Davidson. Poi cosa succede? Nel 1933 iniziano a produrre la stessa identica moto su licenza di Harley Davidson in loco. Dopodiché cosa succede? I giapponesi litigano un po' con gli americani, iniziano a farsi tesi i rapporti e quindi iniziano a prodursi tramite la Sankyo Company. Produce questa Rikuo, che altri non è che un Harley Davidson Flathead fatta interamente in Giappone con pezzi prodotti in Giappone. In sostanza gli ciulano il brevetto e se ne impipano e iniziano a fare questa motocicletta, che poi
deve essere un vizio orientale, perché anche i russi avevano fatto lo stesso con i tedeschi.
Beh, lì in realtà il brevetto gli aveva regalato i tedeschi prima di bisticciare, e comunque sì, c'è un parallelismo, e il parallelismo diventa ancora più pregnante, se vogliamo, perché la Rikuo affianca alla sua moto un sidecar, appunto ad uso militare, come abbiamo già visto fare da altri eserciti, e in special modo da quello tedesco. Questo barchino, tra l'altro, a punta, sembra proprio una barchetta, che viene affrancato, viene dotato di un mitragliatore come nella miglior tradizione militare, una cosa che ci piace tantissimo. Si chiama Type 97, cioè tipo 97, e viene impiegato prima nelle Filippine, poi viene impiegato in altri scenari, diciamo, bellici. Ha ben poco successo, anche perché una guerra che inizialmente è fatta su arcipelaghi, quindi fra isolotti, terreni, certo non le grosse pianure europee, piuttosto che altri spazi, diciamo, come quello russo, eccetera. Quindi vengono fatti tutto sommato pochi modelli, tant'è vero che oggi quel tipo di motocicletta e il sidecar sono veramente rari. Il sidecar lo potete vedere nella nostra bellissima copertina fatta dalla nostra sempre e mai abbastanza lodata Mara,
sempre sia lodata,
che appunto ritrae un sidecar Type 97. Aggiungo solo una cosa e poi ti rilascio la parola, perché poi dopo anche a me insomma tocca far riposare l'ugola, che state ascoltando come base di questa nostra conversazione radiofonica la sigla di un grandissimo serial televisivo giapponese che io ho adorato, ma io so che fra di voi ascoltatori ci sono dei grandissimi appassionati, ed è il soundtrack, la sigla di Itogami, la serie di Lone Wolf, il samurai solitario che va in giro con la carrozzina di legno spingendo il piccolo figlio, carrozzina che tra l'altro dotata di grande ed ingegnoso mitragliatore interno, insomma una figata. Se non avete mai visto Itogami già non dovreste essere autorizzati a sentire questa trasmissione, quindi andate subito a vederlo perché è una serie mitologica. Bene, Anduca, io invito te a continuare questa chiacchierata, magari potremmo anche, volendo, accennare qualcosa di dei piloti giapponesi. A me ne vengono in mente tre o quattro nomi, ce ne sono in realtà tantissimi, la maggior parte devo dire piloti costruiti in laboratorio, tanto è vero che quelli che ci ricordiamo così a memoria sono quelli che spiccano o perché erano doti di guidatori particolarmente, diciamo così, fantasiose, perché gli altri tutto sommato guidano in maniera molto pulita essendo tutti abbastanza minuti, o se no perché erano particolarmente simpatici ed estroversi, cosa che generalmente i giapponesi non sono.
Ma sai com'è? I giapponesi sono un popolo capace di grandissime vette ma anche di profondissimi abissi, cioè non hanno la via di mezzo. E, diciamo, una delle loro qualità è di sapersi applicare con estrema metodologia e costanza sull'obiettivo che si pongono, e questo si vede anche negli sport. I piloti giapponesi sono piloti precisi che raramente sbagliano. Sembrano un po' dei tipo di Giacomo Agostini in miniatura, e questo li rende sì vittoriosi eccetera eccetera, però poco appetibili per dei malati di motori come noi. E
sì, poi ci sono, scusami, direi anche poco appetibili nello sport moderno, anche per gli sponsor che puntano ad avere dei personaggi che comunque possano quantomeno suscitare la simpatia dei tifosi, ecco. Questi, vabbè, quella è una cosa loro caratteriale, non gli si può dire niente. Diciamo che però ci sono stati dei piloti che sono emersi fino ad arrivare a guidare la 500 prima, o comunque anche oggi la classe, anche in tempi più recenti, diciamo la classe regina. Io penso che sia dato anche da un fatto proprio fisico: sono molto minuti e quindi emergono in 125, in 250, soprattutto all'epoca del due tempi, perché sono moto estremamente esili e quindi più gestibili. Quando poi dopo sali su una moto che ti strappa le braccia, probabilmente, per quanto allenato, sei molto piccolo, fai anche più fatica.
Guarda, a me, parlando di piloti giapponesi, quello che mi viene in mente per definizione per piloti come piacciono a me è Noriyuki Haga, detto anche Nitro Nori, un pilota, un personaggio più che un pilota, di un certo tipo, che infatti abita stabilmente in Italia, in Romagna, è quasi più un italiano che un giapponese, eppure è stato un pilota di assoluto rilievo, perché ha corso in MotoGP in 500, era pilota ufficiale Yamaha in Superbike con quell'opera d'arte che era la Yamaha R7, si è tolto i suoi sassolini dalle scarpe, ha fatto le sue vittorie, ma è un personaggio come piace a noi, con un carattere festoso. Appunto, ricordo sempre quell'intervista dove questa giornalista italiana gli chiede qual è il suo segreto per vincere, cosa fa, se si allena anche in palestra oltre a allenarsi in moto, e lui risponde candidamente: no, io chiavo e basta.
Beh, sì, l'avevamo già accennato l'altra volta, un episodio che fa sempre sorridere. Sì, diciamo che poi dopo un temperamento particolarmente latino per un giapponese, che poi dopo travasa anche nel modo di guidare. Io ricordo svariate gare dove lo spettacolo proprio la faceva da padrone, forse ha raccolto ancora meno di quello che avrebbe potuto dare, perché poi dopo, per carità, come tutti i piloti sporchi tra virgolette, è uno che ha collezionato anche una serie di
di cadute e quant'altro, però ripeto, siccome non siamo noi a pagare i piloti per vincere, a noi come appassionati, e parlo di noi due ma penso con molti altri, interessa lo spettacolo. Sicuramente Haga è stato uno che di spettacolo ne ha dato tantissimo.
Tra l'altro leggevo che anche i figli di Haga, che appunto lui risiede stabilmente in Italia, che si chiamano Akito e Ryota, sono due piloti che corrono nella classe Supersport 300 e sono seguiti dal padre come team manager.
Sì, tra l'altro Haga ha chiuso la carriera sempre in Italia, se non sbaglio in Sport Production, campionato italiano Sport Production o qualcosa, insomma una categoria.
Il Super Sport, campionato italiano velocità classe Super Sport, con sì, una Yamaha R6.
Sì, Super Sport, scusami. Ecco, l'ultima cosa prima di passare magari a un altro pilota, che quando Haga correva con la R7, gli altri correvano con 1000.
Tra l'altro R7, un'altra moto di cui bisognerebbe fare una puntata solo su quella, perché è l'ennesima prova della capacità di fuoco, come direbbe Conte, della produzione motociclistica giapponese. Hanno creato praticamente, come ha fatto anche Honda con l'8 cilindri, hanno creato praticamente una moto pronto gara, però prodotta in un numero sufficiente per venire omologata per il campionato Superbike, cosa che purtroppo se non in rari casi l'industria motociclistica italiana, quella britannica, non sono mai stati capaci di fare.
Sicuramente sì. Mentre un altro bel pilota, bellissimo pilota che mi viene in mente è un pilota velocissimo, acerrimo nemico di Loris Capirossi, che diede vita a battaglie epocali che culminarono un anno. Io l'altra volta avevo detto che Capirossi gli si era infilato sotto e ha fatto la cura sotto. Mi sa che quella volta lì poi Haga, dopo la manovra di Capirossi di infilarglisi dentro, è anche caduto, insomma poi l'ha denunciato, poi Capirossi non
sì,
è stato...
Mi ricordo che era successo un discreto sì, casino.
Però diciamo, a noi delle polemiche frega niente, diciamo che Arada, Tetsuya Arada sicuramente è stato in quegli anni uno dei grandissimi protagonisti, perché era veramente tanto veloce, era proprio uno che andava forte.
Sì, poi tra l'altro Arada è l'ennesima... è l'ennesimo anello di congiunzione tra motociclismo italiano e motociclismo giapponese, perché ha corso, se non erro, 3 o 4 anni in classe 250 con Aprilia.
Sì, ed è stato anche uno dei maggiori interpreti di quell'epoca dei due tempi 250. Ti dirò che
tra l'altro, scusami se ti interrompo un po' adesso che mi viene in mente, Arada ha corso anche 2 stagioni in classe 500 con Aprilia, un progetto diciamo nato male di Aprilia, perché Aprilia si era presentato con un bicilindrico 500 due tempi, mentre le case giapponesi correvano con dei 4 cilindri, quindi motori che sviluppano più cavalli, sono più prestazionali. Speravano di poter contare, in virtù del minor peso del bicilindrico, dell'essere più agile, di una moto più snella, eccetera eccetera, ma alla fine i cavalli delle giapponesi l'hanno fatta da padrone.
Certo. Dunque, io stavo dicendo invece, sì, no, che Arada appunto è stato uno dei maggiori interpreti della 250, e in quegli anni dove in 250 correvano personaggini come Capirossi, come Biagi, come Valentino Rossi, diciamo che lui è il quarto di un poker di campioni assoluti, tanto è vero che all'epoca, per mio personalissimo gusto, seguivo più la 250 che la 500 quasi.
Ah sì, perché è una classe, diciamo, allora, la classe combattuta per eccellenza è la 125, perché sono tanti, sono giovani, hanno voglia di spaccare i culi e le moto sono veramente poco differenti una con l'altra. E pensate, mi è venuto in mente questo flash quando ero giovine, ero andato a un, non mi ricordo se è un motor show o un ECMA, boh, non mi ricordo, e c'era la moto che all'epoca usava il compianto Simoncelli, che correva in 125, e che Simoncelli era una stanga, perché cos'era, 1,90 m, qualcosa,
sì,
del genere,
intorno a 1,90 m.
E calcolate che moto più pilota pesavano 130 kg per una cinquantina di cavalli. Quindi e poi la classe 500 invece è quella proprio dei bombardoni e dei grandi nomi. La 250 è un mix tra le due, perché hai moto che comunque sono agili, leggere, però con 250 a due tempi incominciavano già a avere, immagino, un centinaio di cavalli, perché sì, la versione stradale di Aprilia ne aveva 50, quindi...
Tanto è vero che se vogliamo tornare al mio amatissimo fuoristrada, nel motocross, ma anche nell'enduro, la classe regina, quando, diciamo, in due tempi ancora era molto, diciamo, era il motore più utilizzato, perché non c'erano tutte le menate che ci sono oggi. La classe regina non era la 500, bensì la 250, perché è quella che esprimeva il maggior numero di talenti e quella che era la più combattuta e la più, diciamo, la più bella da vedere.
E in tutto questo marasma, il signorino Arada ha la sua prima stagione completa, cioè che corre tutta la stagione in 250, che nel 1993 cosa fa? Vince il titolo mondiale.
Esatto. Comunque l'ultimo pilota che mi viene in mente è un pilota che purtroppo non è più fra noi, ed è Norifumi Abe. Norifumi Abe, pilota di grandissimo talento, velocissimo, con uno stile di guida molto molto aggressivo e spettacolare, appunto un altro giapponese che si è lasciato andare anche alla fantasia.
Sì, assolutamente, era famoso per guidare come se avesse una scopa nel culo, sostanzialmente si sporgeva molto poco dalla moto, col busto intendo, guidava a gambe larghe in una maniera tale che qualsiasi, non so come dire, professore del motociclismo l'avrebbe bocciato, però come si dice, lui non lo sapeva e vinceva comunque i Gran Premi.
Sì, ed è stato anche uno degli idoli di un giovanissimo Valentino Rossi, tanto è vero che così tra il serio e il faceto, quando Valentino poi correva, a un certo punto si faceva chiamare Rossi Fumi.
Esatto.
Ecco, quindi richiamando appunto Norifumi Abe. E il povero Abe, che è morto nella maniera più stupida del mondo, se si pensa a quanto un pilota rischia facendo il suo mestiere. Un camionista su una strada a quattro corsie ha pensato bene di fare un'inversione di marcia, lui non è riuscito ad evitarlo e si è ammazzato proprio in una maniera stupida come poco, insomma, un incidentaccio. Tra l'altro, dopo aver parlato dell'incidente di Abe, anche un altro pilota veramente forte, Nicky Hayden, ha avuto una fine davvero ingloriosa, perché si stava allenando in bicicletta
era vicino a Cesena, dove abitava.
Sì, dove abitava, vicino a Cesena, è stato centrato da un'automobile e c'è rimasto anche lui. Vabbè, parliamo di cose un po' più allegre, e quindi siamo giunti al momento della terza scelta musicale, questa volta mia, e con grande piacere del nostro Anduca vi faccio ascoltare Kaimi Karie, una giapponese a Roma.
Yuhu!
Anderson!
Sono piccola come Lolita.
Bene, questa era una giapponese a Roma, una canzone che a me piace molto e perché mi diverte, insomma. Adesso possiamo parlare di una cosa che a me sta a cuore, ovvero del fatto che tantissimi eurofili, io poi dopo ho una moto europea, adesso non mi vergogno a dirlo, però il fatto che le moto giapponesi non abbiano un'anima. Allora, io dico la mia, poi dopo tu Anduka mi dirai se ho ragione o se ho torto secondo il tuo modo di vedere, però secondo me è un po' un mito da sfatare, perché se è vero che prendo ad esempio il numero uno, cioè Honda, che è un costruttore abbastanza conservatore, come abbiamo visto, i CBR finché gli altri non si sono spinti molto oltre, è stata una moto super sportiva, che però era anche una moto comoda, perché io ho avuto un CBR nel 2001, se non sbaglio, CBR Sport 600, era una moto che faceva parte di quella categoria lì delle super sportive di media cilindrata, però aveva ancora i semi manubri sopra la piastra delle forcelle.
Sì, tu avevi la versione F, quella non più estrema, però
no, avevo quella più estrema, aveva sempre, era uguale, identica, solo che aveva il codone, anziché avere la sella doppia aveva il codone con lo strapuntino. No, avevo quella più sportiva, però la geometria era sempre quella. Dopo, quando gli altri hanno fatto sempre moto più affilate, più cattive, più sportive, allora si sono piegati a questa logica e hanno messo i semimanubri sotto la piastra. Detto questo, dobbiamo immaginarci Honda, un costruttore che fa tutto, fa dallo scooterino alla moto stupida, alla moto che sembra un cartone animato, perché deve accontentare una platea, diciamo, di consumatori la più ampia possibile. Poi però, quando Honda si mette dietro e fa le moto in una certa maniera, lasciamo stare quelle che hanno successo in Italia, che il mercato italiano è un mercato tutto particolare, in Giappone fanno delle moto bestiali, fanno il CB400, fanno il CB1003, che adesso in Italia non è più importato, e io vi assicuro che quelle moto lì di anima ne hanno da vendere. Il fatto che non si rompano mai non vuol dire che siano moto senza un carattere, o perché sono moto sempre comode, che non siano moto in grado di darti le emozioni. Io personalmente ho avuto un CB1003 che vi garantisco che l'anima ce l'aveva. Io, una moto di una comodità estrema, con un motore, con una coppia che pareva un rimorchiatore. Ci ho fatto di tutto, ci ho persino fatto un pezzettino di fuoristrada in mulattiera, in piedi sulle pedane. Una moto che mi ha portato ovunque. Anduka se la ricorda bene, io la chiamavo Valeriona, e vi giuro che ci ho lasciato il cuore. Mi son pentito di averla venduta, perché col senno di poi e coi soldi che ho preso a darla dentro me la tenevo in casa, piuttosto la mettevo in salotto per guardarla e per parlarle, perché lei mi ha sempre parlato. Tu cosa dici sull'anima delle moto giapponesi?
Ma guarda, secondo me, come in tante cose, in medio stat virtus, come dicono i romani. Quindi la verità
cristiania.
Esatto, la verità sta nel mezzo, perché allora, primo punto, la produzione motociclistica giapponese a livello di modelli e di numero di modelli prodotti è ampissima rispetto a qualsiasi altra produzione nazionale, sia inglese, italiana, tedesca o americana. E quindi per i grandi numeri è facile che ci siano tante moto, diciamo, considerate un po' noiose. Quello che bisogna pensare, secondo me, è il criterio con cui viene progettata una moto. I giapponesi puntano, per forma mentis, a fare dei prodotti efficienti. Quindi, se per sviluppare, non so, 100 cavalli puoi fare un 4 cilindri 600 o un bicilindrico 1000, loro fanno il 4 cilindri 600 perché è la maniera più efficace, va meglio, consuma di meno, eccetera, eccetera. Detto questo, e lo dico da, tra le altre, cose, proprietario di un Fazer 600 del 2003, con cui ho fatto 70.000 km, e l'unica volta che si è rotta la frizione è per colpa mia, che avevo fatto una riparazione alla cazzo. Detto questo, però, ogni tanto imbroccano dei modelli veramente, veramente speciali. c'è da dire molto spesso imboccati, come dicevi te, dall'industria motociclistica europea, perché parliamo per esempio dell'Honda a 4 cilindri, quei cilindri ovale, che sostanzialmente era un motore a 8 cilindri, cazzo se ne aveva di anima quella. O parliamo, scendendo anche su modelli più terra terra, l'Honda il VTR, nata per fare concorrenza alle Ducati 916, quindi sempre imboccati, però era una gran moto. Altra moto, l'Africa Twin, che poi anche grazie a lei è nata una categoria di moto. Quindi sì, possiamo dire che in linea di massima sono moto, diciamo, più che noiose le chiamerei efficaci, anche se a dire il vero qualche volta mi sono lamentato anch'io della noiosità del mio Fazer, però hanno, data la vastità della loro produzione motociclistica, hanno fatto dei bei prodotti e tuttora producono dei bei prodotti, perché se mi dite che la Kawasaki H2 da 300 cavalli è una moto senza anima, non so cosa dire.
L'anima dei mortè.
Esatto.
Piace ricordare anche la RC30, sulla quale ho avuto la gioia di sedere, perché è di proprietà all'epoca di un amico, insomma, di famiglia, che aveva una disponibilità economica abbastanza importante. Poi dopo c'è stata RC45, comunque due superbike vere, insomma, che potevi comprare e guidare su strada ben prima che arrivassero tutte le altre superbike.
Parliamo degli anni 80, delle 500 due tempi che hanno messo su strada, la gamma, l'RGV, cioè solo i giapponesi le hanno fatte queste cose.
Poi erano moto bellissime. Ecco, adesso diciamo scontata questa cosa dell'anima delle moto giapponesi che hanno, perché poi dopo i giapponesi anche per cultura ci mettono l'anima nelle spade che fanno, in tutte quelle cose lì, quindi insomma è una polemica secondo me che non esiste. Ad ogni modo, vorrei fare un rapido excursus su un altro grande prodotto giapponese, per il quale magari tu ti appassioni un po' meno. Insomma,
le mutandine usate che vendono nei distributori automatici.
Ecco, quello era il terzo argomento che volevo affrontare. Il secondo invece è quello dei manga e degli anime, cartoni animati e i fumetti giapponesi, che noi tutti, io non sono uno di quei nerd che va avanti ancora 47 anni a seguire quelle robe lì perché me ne frega niente, però insomma sono stato un grandissimo cultore di cartoni animati giapponesi quando ero più giovane, sono andato avanti anche tanti anni a rivedermeli, me li sto rivedendo adesso con i bambini, Gigi la Trottola, Capitan Harlock e quant'altro. Ecco, diciamo che nei cartoni animati la moto è generalmente molto presente, quasi tutti i piloti dei robottoni degli anni 80 hanno una moto, generalmente sono moto molto fantasiose perché abbastanza assurde, però abbiamo anche altri personaggi come Rocky Joe, che è il pugile che va in giro con una tranquillissima moto classica che si avvicina, diciamo, per stile al CB400 piuttosto che altri, insomma. Però diciamo che la moto nella cultura giapponese moderna è sempre molto molto presente.
Tra l'altro il giapponese motociclista è veramente un appassionato, perché in Giappone per poter guidare una moto devi fare una trafila di patenti che non finisce più. Come accennava Giacomo prima, parlando del CB400, le case motociclistiche giapponesi per il loro mercato interno producono tutta una serie di modelli che da noi sono 1000 o 600 di cilindrata in versione 400. Mi viene in mente appunto il CB400, ma c'è anche l'R4, che è l'R6 miniatura. Ducati ha fatto un Monster 400 e ce ne sono così, appunto perché la patente per arrivare fino ai 400 di cilindrata è abbastanza facilmente ottenibile. Mentre per guidare un 1000 come lo guidiamo noi in Giappone, praticamente devi vincere un moto mondiale probabilmente.
Sì, e poi costa anche una caterva di soldi, perché vogliono rendertela proprio difficile. Se arrivi a ottenere quella patente lì, sei il miglior pilota del mondo, tipo.
E nonostante questo, in Giappone c'è una marea di moto, una marea di appassionati, e parlo non solo di motociclisti, ma anche di costruttori barra customizzatori. Per chi è appassionato di custom, vi dico Zero Engineering, come ce ne sono tantissime. Sono dei costruttori giapponesi, piccoli costruttori o addirittura customizzatori, che costruiscono modelli di moto custom che secondo me nulla hanno da invidiare ai preparatori americani, anzi.
Sì, poi loro sono, quando si appassionano soprattutto a cose che riguardano la cultura occidentale, poi dopo ci si mettono veramente in maniera maniacale, e come abbiamo già detto prima, per le cose che fanno su scala industriale, lo fanno anche su scala artigianale, cioè tirano fuori dei lavori che veramente ti viene in mente il maestro che si mette lì col tamponcino di cotone a picchiettare la lama della spada finché diventa perfetta, super bilanciata, eccetera, perché ci mettono veramente tanto tanto cuore, tanta precisione, tanta tanta passione. Andersen! E un Andersen ci sta sempre bene per spezzare un attimo il ritmo, no? Perché sennò poi tacchiamo a parlare e non la finiamo più. Anche perché siamo giunti praticamente a fine puntata. Come per tutte le altre puntate, potremmo andare avanti ore ed ore ed ancora ore a parlare dei giapponesi e delle moto, perché ce ne sarebbe da dire veramente tanto. Hanno delle bande di pazzoidi che fanno delle moto assurde, bruttissime, che sono talmente brutte che poi diventano belle, e un sacco di altre cose, però ahimè il tempo è tiranno e dobbiamo chiuderla qui. Vi rimando appunto, mi raccomando, settimana prossima seguiteci altrettanto, perché abbiamo una bella puntata. È una sorpresa, non vi voglio dire niente, però insomma sono certo che se ci seguirete mi darete ragione. Bene, non mi rimane altro quindi che salutarvi prima di lanciare l'ultimo pezzo, e quindi vi lascio con un grande Andersen.
Andersen a tutti, e mi raccomando, mai dire banzai.
Che un umorista giapponese che sei. Allora, vi lascio con una canzone scelta dal nostro Anduka, molto 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 bella, però impronunciabile, cioè il gruppo che è impronunciabile. Fanno una specie di beat molto bella, eh. Allora, sono Hito ni Nasashiko con The Blue Hearts. Andersen!